Bene, eccoci qua di nuovo insieme, buonasera. Riprendiamo il nostro cammino. Questa sera ci introduciamo con il Salmo 96-97. È un salmo di lode, di esultanza, perché il Signore regna, perché il Signore dona la salvezza e compie la giustizia. E evidentemente lo possiamo leggere a partire tenendo conto di quello che stiamo commentando sul Vangelo di Giovanni, in modo particolare questo regno del Signore e il regno del compimento pasquale, del suo mistero di morte e di resurrezione, ma anche di condivisione dello Spirito con noi. Questo Spirito che ci insegna a vivere e a regnare appunto come Lui. Ecco, lo preghiamo lentamente a due cori. Facciamo noi da questa parte e voi da quest'altra parte di qua. E appunto poi lo lasciamo un po' risuonare dentro di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore regna. Esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Nubi che nel trono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici.
Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra.
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.
Ascolta Sion e ne venisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
Odiate il male, voi chiamate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore.
Rallegrate i giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo Salmo, come dicevo, ci pone di fronte al regno del Signore, un regno rinnovato, purificato dal dono della sua grazia. E in modo particolare queste immagini del fuoco che brucia i nemici, delle folgori che rischiarano il mondo, dei monti che fondono, sono evidentemente immagini simboliche, sono evidentemente immagini poetiche, diciamo così, che dicono una liberazione di possibilità, di energie positive, un modo attraverso cui il Signore compie la sua giustizia. La giustizia di Dio è rendere giusti coloro che non sono giusti. Questo è il modo di vivere, di presentare il concetto, se possiamo dire così, di giustizia nella tradizione biblica, in particolare la tradizione evangelica e anche le lettere paoline. Quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per tutti. Ora a stento si trova qualcuno che sia disponibile a dare la propria vita per una persona da bene, e invece appunto quando noi eravamo ingiusti il Signore ci ha reso giusti. Ecco, questa è la giustizia di Dio, è una giustizia che non passa attraverso la distribuzione delle colpe o dei meriti, ma invece attraverso la logica appunto del dono di sé, che in qualche modo si mette al posto di ha la possibilità di rinnovare questa via di vita. E questo porta gioia, questo ha un effetto gioioso in noi, rende una vita degna di essere vissuta. Ecco, questo un po' come introduzione complessiva, perché appunto stiamo pregando, stiamo contemplando e commentando il capitolo 20° di Giovanni, e Giovanni accompagna la nostra lettura, accompagna il lettore del Vangelo a fare un po', diciamo così, la stessa esperienza che fanno i diversi personaggi che si avvicendano su questa scena. Abbiamo letto la prima parte, i primi 18 versetti di questo capitolo 20, e in qualche modo questi versetti, pur nella loro caratteristica, nella loro autonomia, ci permettono di fare una sorta di preparazione a quello che segue, no? Come una sorta di inizio di un cammino che culmina appunto nei brani successivi della seconda parte. Siamo stati con Pietro e il discepolo amato, nella tomba vuota, scandalo e sorpresa, spazio di possibilità che si apre. Una tomba vuota che pone molti interrogativi, evidentemente: dov'è il corpo che prima era qui, è stato trafugato, è tornato in vita, è risorto? Abbiamo visto che le reazioni dei discepoli ci autorizzano a mettere queste ipotesi come possibili, come plausibili. In effetti il corpo potrebbe anche essere stato rubato, tuttavia ci sono degli altri segni, i segni del lenzuolo, dei lini, del sudario sistemati in ordine, che lasciano perplessi e dicono qualcosa di diverso, di mai visto prima. Forse è il segno di qualcosa di nuovo che è avvenuto. Sappiamo appunto che il discepolo amato, come ricordiamo, vede dentro i segni, vede con il cuore, come dicevamo, e quindi per lui questo diventa un'occasione di credere, no? Vide e credette. Per Pietro non avviene così. Eventualmente, stando alla versione di Luca, Pietro rimane stupito per quello che succede. Questo primo impatto così, diciamo, sconvolgente, anche un po' disorientante, con la tomba vuota, è stato portato avanti, sviluppato ulteriormente attraverso un altro passaggio, un secondo passo, potremmo dire, che abbiamo fatto la settimana scorsa, che è quello di metterci dalla parte di Maria Maddalena, no? Siamo messi un po' dal suo punto di vista. E di Maria Maddalena abbiamo apprezzato sicuramente il suo grande desiderio di stare con l'amato, di non abbandonare la sua posizione, perché è talmente grande il legame che la unisce con Gesù che, se anche il Signore è sparito dalla tomba, lei vuole capire che cosa è successo, non vuole allontanarsi, e in qualche modo questa situazione diventa un'occasione per rimanere e per continuare a cercare, no? Le sue risposte anche agli angeli, e poi anche allo stesso Gesù, dicono un po' questo atteggiamento interiore, no? Ma proprio questa insistenza, per quanto irrigidita in un'attesa impossibile, diventa l'occasione per l'incontro con il Signore vivente, un'esperienza forte, l'esperienza della Maddalena, un'esperienza molto intima, molto bella, ma che diventa anche l'occasione di condivisione e di annuncio per i fratelli, come abbiamo visto, no? Quindi vediamo proprio dei passaggi dalla prima situazione, questa seconda situazione, addirittura una situazione che coinvolgerà anche altre persone, no? E fino al punto di poter dire con la Maddalena, con le parole che Gesù affida alla Maddalena, che Dio, il Dio di Gesù Cristo, è il nostro Dio, il Padre di Gesù Cristo è il nostro Padre. Ecco, questi sono i primi grandi e interessanti effetti, veri e santissimi effetti del risorto, diciamo appunto che lo incontriamo più attraverso i suoi effetti che attraverso l'incontro viso a viso. E allora, appunto, tenendo presente questo contesto, entriamo questa sera nella, diciamo così, nella terza scena, si potrebbe dire, considerando la prima comunque una scena che ha a che fare con il tema del risorto. E quindi leggiamo questa sera alcuni versetti, il 19-23.
In quel giorno, il primo dopo il sabato, mentre era scesa la sera, essendo sprangate le porte del luogo dove erano i discepoli per la paura dei giudei, venne Gesù e stette in piedi nel mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Allora gioirono i discepoli, avendo visto il Signore. Allora disse loro Gesù di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». E detto questo, alitò su di loro e disse: «Accogliete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, saranno loro rimessi. A chi non li rimette, non li rimettete, rimetterete, resteranno non rimessi».
Ecco, gli episodi precedenti, dicevamo, ci hanno preparato a questo incontro, e nello stesso tempo però il brano della Maddalena era finito in un modo che sembrava non annunciare nuove apparizioni. Mentre questo testo sembra un po' a sé stante e forse più facilmente collegabile con alcuni capitoli che abbiamo letto prima dei racconti della Passione, i cosiddetti discorsi di addio, i discorsi dopo la cena di Gesù. Vedremo alcuni riferimenti interessanti di questo collegamento, come se quello che era stato preannunciato qui finalmente si compisse, come se adesso possiamo capire, per l'esperienza che viviamo insieme con gli discepoli, per così dire, quello che Gesù voleva dire in quei discorsi prima della sua passione, no? Faccio solo un esempio, poi su questo torneremo, evidentemente, no? Abbiamo ascoltato questo dono della pace: vi do la pace, no? Pace a voi, dice Gesù, Gesù risorto, e ricordiamo che è questo uno delle promesse che Gesù ha fatto nel capitolo 14, capitolo che forse citeremo di più questa sera, di questi discorsi di addio. Il capitolo 14 al versetto 27, Gesù aveva detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ecco, esattamente, diciamo, questa parola illumina il dono della pace che il Signore risorto fa ai suoi discepoli, e ci aiuta a capire anche in che senso la novità di questa possibilità che il Signore ha conquistato per noi attraverso il mistero pasquale, no? E potremmo dire che questo racconto riempie il passaggio, riempie il vuoto che l'esperienza della passione aveva scavato nella fede dei discepoli. ora si realizzano le promesse dei discorsi della cena, quindi quello scandalo, quell'abisso che era stato come una frattura all'interno della vicenda tra Gesù e i suoi discepoli, qui attraverso quello che qui vediamo è come se si ricostituisse, è come se si riunificasse, no? E non solo questo, ma ciò che era ormai definitivamente compiuto in Gesù, cioè il fatto di passare da questo mondo al Padre, di amare i suoi sino alla fine, così come diceva il Vangelo all'inizio di questa seconda parte, capitolo 13, ebbene questo passare al Padre e amare i suoi fino alla fine, ora è possibile anche per i suoi discepoli, anche per tutti noi. È avvenuto questo passaggio, questa Pasqua di Gesù che appunto può diventare anche la nostra Pasqua. Come spesso capita in Giovanni, tutto questo avviene in un modo molto concentrato, molto, molto rapido, no? Potremmo dire così. Il tempo è il giorno primo, ma è anche il giorno ultimo, il giorno del compimento, no? Quello del trionfo pasquale. Il luogo, questo luogo misterioso che è la Chiesa, in realtà la comunità dei discepoli, e questa comunità però vive anche tutte le sue contraddizioni, perché è una comunità chiusa, è una comunità che è nel buio della sera, è una comunità che ha paura, quindi una comunità fatta di persone che hanno i loro limiti, ma in questa comunità viene soffiato la presenza dello Spirito, è annunciata la pace e soffiata la presenza dello Spirito, lo Spirito della riconciliazione, no? Fondato appunto sulla pace e la gioia del risorto. Ecco, quindi in poche righe ci viene non soltanto raccontato un episodio avvenuto ai discepoli, ma ci vengono anche date delle coordinate che parlano della comunità pasquale, della comunità di Gesù Gesù risorto, dove si conosce e si apprezza la presenza del risorto. Questo testo, così come tanti altri testi, insomma, non sono moltissimi, ma insomma molti altri testi relativi a Gesù risorto, ha una struttura ricorrente, fondamentalmente fatta di tre passaggi, che adesso poi vedremo più direttamente. Il primo passaggio è veramente fondamentale, cioè che l'iniziativa è tutta di Gesù. L'iniziativa è del risorto. Non c'è, per esempio, come nell'episodio della Maddalena, una ricerca, un tentare di capire una situazione. Questi stanno qui chiusi dentro la loro stanzetta, diciamo così, e non cercano neanche di capire quello che è successo. No? L'iniziativa è tutta di Gesù. L'iniziativa è del risorto. Gesù si fa riconoscere, si mostra, quindi, ricordate, abbiamo detto, non si tratta tanto di apparizioni quanto della possibilità che il Signore si lascia vedere, si lascia incontrare, e quindi dopo questo riconoscimento, cioè dopo che è stato riconosciuto, affida una missione. Quindi il primo passaggio è l'iniziativa di Gesù, il secondo passaggio è il farsi conoscere dai discepoli, il terzo passaggio è appunto che questo incontro è per una missione, quindi non è semplicemente per così dire sono risorto, bene, grazie, arrivederci, insomma, ecco. Bene, quindi adesso possiamo entrare più direttamente nel testo. Rileggiamo il versetto 19 e lo commentiamo.
In quel giorno, il primo dopo il sabato, mentre era scesa la sera, essendo sprangate le porte del luogo dove erano i discepoli per la paura dei giudei, venne Gesù e stette in piedi nel mezzo e disse loro: pace a voi.
Ecco, un inizio solenne che riprende l'inizio del capitolo, perché questo primo giorno lo abbiamo già incontrato, e che appunto, come dicevamo, vuole dire molto di più di una semplice annotazione cronologica, no? Il primo giorno è quello che presto nella comunità primitiva sarà chiamato il giorno del Signore, il Dies Dominicus, il giorno di Dio del Signore. La domenica corrisponde al giorno in cui la comunità cristiana si riuniva e tutt'oggi si riunisce per celebrare il Signore risorto, no? Per fare in qualche modo l'esperienza di questi discepoli nel cenacolo, ammesso che si tratti del cenacolo. E questo è quel giorno presto identificato con il giorno definitivo. Quel giorno, in quel giorno, in quel giorno, ricordate, no, che tante volte i profeti anche parlano in quel giorno, oracolo del Signore, eccetera, eccetera, adesso non stiamo qui a fare troppi esempi, no? Ma lo stesso Gesù l'aveva detto, appunto, nei discorsi dopo la cena, 14:20, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Vedete che queste parole sono come un commento di questa esperienza, no? Sono un modo con cui noi capiamo meglio quello che qui viene detto con estrema sintesi, perché qui non ci vengono dati molti dettagli, ma che cosa succede in questa esperienza? Esattamente quello che diceva Gesù nel capitolo 14, no? Voi conoscerete che io sono nel Padre, voi in me ed io in voi, no? Una chiave per leggere questo incontro con il risorto, del risorto con i suoi, è proprio quella di questo compimento, no? Come se questa esperienza colmasse, come dicevo, questo vuoto che invece era rimasto fino a quel momento nel loro cuore. In quel giorno è un'espressione molto bella, è un'espressione che, diciamo così, rimanda, ma nello stesso tempo apre anche a una speranza, no? Ci mette in condizione di credere in una possibilità diversa, in una possibilità nuova. In quel giorno non è soltanto qualcosa che sta davanti a noi, lontano da noi, ma nell'esperienza pasquale è il giorno in cui avviene tutto questo. Il sacramento, per esempio, l'Eucaristia, che cos'è se non vivere quel giorno? Vivere già quel giorno. Certamente l'abbiamo visto già, non si tratta di una realtà che si impone, di una realtà oggettiva, ma di una realtà che richiede la nostra personale adesione, il nostro vedere, nel senso di credere, come sappiamo, no? Per noi questo giorno è l'oggi dei sacramenti, è l'oggi della vita della comunità, della testimonianza dei cristiani. E in quel giorno, il primo dopo il sabato, dove si trovano questi discepoli? Si trovano nel luogo dove le porte sono sprangate. Quindi, oltre a un riferimento temporale, c'è un riferimento anche spaziale, cioè si parla anche di un posto, di un luogo. La scena si svolge in un luogo non meglio identificato, che tradizionalmente noi appunto riconosciamo come il Cenacolo, anche se qui non abbiamo dati precisi per poterlo dire, questa è piuttosto la tradizione di Luca che viene applicata anche su questo testo, ci potrebbe stare. Comunque sia, è interessante notare che è il luogo dove sono riuniti insieme, qui stanno insieme. E in una certa misura potremmo dire che non sapere con esattezza qual è questo luogo, per noi, lettori e discepoli successivi a questo evento, può essere anche una buona notizia. Perché? Perché ogni luogo in cui si raccolgono i discepoli di Gesù può diventare questo luogo, può diventare l'incontro, il luogo di questo incontro con il risorto. Alle volte noi rischiamo di andare a cercare il Signore in certi luoghi, sono certi luoghi che di per sé, in un certo senso, garantiscono questo incontro, no? Allora quel santuario, quella tale chiesa, la montagna, l'incontro, per carità, non voglio dire che lì non ci sia la presenza del Signore, ma questo luogo non meglio identificato, che però è caratterizzato dalla presenza della comunità, ci dice che in realtà non c'è bisogno che ci sia un luogo specifico, non ci sono luoghi migliori di altri, se non il luogo dove la comunità si riunisce e dove il Signore si fa presente, dove il Signore appunto mostra il suo spirito, no? Dove è operante lo spirito del Signore. In un certo senso è questo il luogo della Chiesa, no? Laddove lo Spirito agisce nella direzione che adesso vedremo, che è quello poi fondamentalmente di una dinamica di riconciliazione, di pacificazione. Ci sono altri due aspetti interessanti in queste due sottolineature, no? Spazio temporali, diciamo, che ci sono presentate. Il primo è che mentre era scesa la sera, quindi mentre l'episodio della Maddalena, ricordate, è al mattino, questo è al buio, questo è nel buio, in una situazione di sera, no? E poi la seconda caratteristica è che le porte sono sprangate, sono chiuse con cura per paura dei giudei, no? Ecco, queste due caratteristiche certamente non sono casuali e non sono nemmeno molto rassicuranti, no? Cioè ci mettono di fronte a un'immagine che ci mostra una comunità, ammesso che si tratti di una comunità, di un gruppo di persone, per dirla meglio forse, che ha vissuto uno sconvolgimento e anche un po' in crisi probabilmente, no? L'episodio di Emmaus, per esempio, in cui i due si allontanano discutendo animatamente tra di loro, è un altro modo di parlare di queste difficoltà. La paura si è impossessata di loro, sono disorientati, sono al buio, il buio del momento del giorno, ma è anche il buio interiore, no? Temono forse di essere denunciati o di essere a loro volta anche loro perseguitati. In fondo, nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, si erano fatti vedere spesso con Gesù in giro, anche a Gerusalemme, no? E poi, inoltre, questi si sentono in colpa per quello che è successo, perché loro sono fuggiti davanti alla difficoltà del Maestro e non lo hanno sostenuto, no? E allora come fare a fidarsi? Come fidarsi gli uni degli altri? Capite? Una situazione un po' pesante, un po' soffocante. Sono lì insieme, ma in fondo, forse appunto come succede ai due di Emmaus, vorrebbero essere da un'altra parte, ma temono di allontanarsi, temono di essere appunto anche loro perseguitati, no? Vedremo che questo tema della paura non va via subito, cioè questo primo incontro con il risorto non è sufficiente, perché 8 giorni dopo, lo vedremo la prossima volta, 8 giorni dopo questi sono di nuovo insieme, ma sono sempre chiusi in casa, sempre di nuovo per paura, no? Anche se qui ci vengono dati meno dettagli. Quindi vuol dire che questa angoscia che attanaglia il cuore dei discepoli perdura, e che il balsamo della pace, della gioia, dello spirito che il Signore dona con potenza in questo incontro, insomma, ha bisogno di essere nuovamente accolto, no? Anche qui si racconta un'esperienza forte, ma un'esperienza che, come sempre succede con le esperienze umane, della fede, ha bisogno di essere rinnovato. Non basta che avvenga una volta per tutte. Alle volte noi abbiamo una visione un po' semplificata, che una volta che uno ha girato l'angolo, l'ha girato definitivamente, e invece non è proprio così, e si torna anche indietro, no? Questo ci consola un po' nelle nostre fatiche, nelle nostre paure, ma dice questa cosa, dice anche che non dobbiamo aspettare una situazione migliore, più adatta. Non ci sono condizioni oggettive, come dicevamo prima, del luogo, ma anche, potremmo dire, delle condizioni personali in cui uno può dire, beh, per adesso aspetto, poi un giorno, ecco, un giorno mi convertirò, un giorno incontrerò il risorto. Certamente Gesù, la fede in Gesù non è una cosa che si impone, il risorto stesso, l'abbiamo visto, non si impone, ma ci chiede anche di non fare delle nostre difficoltà, più o meno forti, più o meno importanti, degli ostacoli insormontabili. Lui vince la notte, vince le paure. A noi, che leggiamo il Vangelo, che crediamo nel Vangelo, che vogliamo essere i suoi discepoli, a noi accogliere questa liberazione, accogliete lo Spirito, come adesso vedremo, no? Ecco, capite questa solenne, significativa contestualizzazione spazio-temporale ci permette proprio di lasciarci coinvolgere in questa scena, e subito l'Evangelista attira la nostra attenzione sulla figura di Gesù. Quindi dopo, dove erano? Diceva, venne Gesù, stette in piedi in mezzo a loro. Questo verbo, venne, è tipico dei racconti pasquali e realizza quanto detto, appunto, anche qui nei discorsi dopo la cena. Quindi nel versetto, capitolo 14 al versetto 18 e poi ancora 28, io verrò a voi, verrò da voi, è lo stesso verbo, no? Egli è colui che viene, il Signore è sempre colui che viene a visitarci, che viene a darci la forza di vivere, lui viene incontro a noi. E vedremo che viene per incontrarci, viene per donarci lo Spirito, quello Spirito appunto che aveva anche qui annunciato, aveva promesso nei discorsi dopo la cena. Il secondo verbo, questo Gesù che viene, il secondo verbo è Gesù che stette in piedi. Stare in piedi è il verbo che evoca la posizione eretta, la posizione dell'uomo vivente, dell'uomo che ha trionfato sulla posizione giacente a cui costringe la morte. Vedono un essere vivente e autonomo che può mostrarsi liberamente e per il quale le porte chiuse non sono un ostacolo. Ecco, Giovanni non dice esplicitamente che Gesù abbia attraversato le porte, questo non viene detto, questa dimensione di carattere più apologetico quasi, che caratterizza invece più da vicino il racconto di Luca, non è presente nel Vangelo di Giovanni. Giovanni non sembra molto interessato a convincerci della meraviglia della forza miracolosa di questa presenza, no? Certamente quello che interessa a Giovanni è farci notare che nella sua nuova condizione il risorto può farsi presente ai suoi in ogni situazione. Questo sì, cioè Gesù non ha più i limiti della sua condizione terrena e quindi ha la possibilità di stare in mezzo anche in una situazione che oggettivamente sarebbe impossibile. non è più legato alla condizione terrena, non ci sono più limiti spazio-temporali che possano impedire questo incontro. È lo stesso Gesù che possiamo incontrare anche noi, come vedremo la prossima volta, anche in un modo ancora più specifico. Questo certamente non vuol dire però che il risorto che incontrano questi discepoli non abbia un corpo proprio, ma esso è diverso. Qui entriamo in un terreno molto spinoso, difficile anche da commentare obiettivamente, non sappiamo dire molto di più com'è questo corpo, perché Gesù è diverso ma è anche riconoscibile. Diciamo così, ci possiamo rifare a San Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, che è l'unico che prova a balbettare qualcosa di questa realtà, che parla del corpo spirituale. Detto questo, detto niente, non è che aggiunga moltissimi dettagli su questo, però appunto quello che Paolo ci vuole far osservare è che c'è una continuità tra il corpo terreno di Gesù e il corpo glorioso di Gesù, e che nello stesso tempo c'è una novità. Allora l'esempio che lui porta è quello del seme, e che se semini un semino e poi vedi la pianta e non hai mai visto la pianta, non capisci che da quel semino potrà venire quella pianta, insomma, ecco, diciamo tentativi di questo genere, che però evidentemente rischiano di schiacciarci un po' sulla dimensione così oggettiva, no? In qualche modo di questa rivelazione, mentre il racconto di Giovanni non è, come dicevo, non è interessato a questa dimensione, quanto piuttosto al farsi vicino ancora una volta e in modo rinnovato, in modo potremmo dire potente, di Gesù proprio attraverso il corpo risorto, no? Il Signore può farsi vicino ai suoi in ogni situazione. E questo Gesù che viene e che sta in mezzo, quante volte potremmo dire che il Signore sta in mezzo a noi e noi non lo riconosciamo, non lo vediamo, perché non abbiamo occhi disponibili, non abbiamo cuore aperto per riconoscerlo. Ebbene, questo Gesù parla, e la prima parola del risorto ai discepoli è proprio pace a voi. Questa presenza parla, e si potrebbe dire anche il contrario, no? Cioè, dove noi sperimentiamo questa pace profonda, questa pace che è anche gioia, come vedremo fra un attimo, e quindi è una pace attiva, non è semplicemente uno stare in pace, no? Per conto mio, può anche essere, quest'ultimo potrebbe essere anche un atteggiamento molto egoistico, no? Ma invece questa pace attiva, questa pace di apertura, ebbene lì c'è la presenza del risorto. Questo è uno degli effetti, vogliamo dire così, della presenza del risorto in mezzo a noi, no? Si tratta di un vero e proprio dono del risorto, il primo dono, il dono in qualche modo del risorto, perché da qui ne derivano anche tutti gli altri, e che appunto, come già ho citato precedentemente, Gesù aveva promesso: vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Questa è la pace che io vi do, è la pace della, potremmo dire appunto, come poi vedremo meglio commentando i versetti successivi, che ha a che fare appunto con quella vita piena del Messia vittorioso che caratterizza poi tutti gli incontri con il Signore. Con il Signore che si prende cura del suo popolo, già nel Primo Testamento, no? Viene il risorto a portare la pace in questo luogo chiuso e in questo tempo buio. Proprio lì. E, come sappiamo, non fa nessun tipo di osservazione su queste cose. Non dice che state qui perché state ancora qui, come siete fifoni o cose di questo genere, no? Il Signore non rimprovera e non svaluta in un certo senso la situazione dei discepoli, ma li visita là dove sono, no? La possibilità di essere visitati dal Signore là dove siamo, nelle nostre chiusure, nelle nostre tenebre, da questa forza viva, da questa forza nuova che non possiamo produrre da soli, che non è l'esito del nostro impegno o della nostra sapienza umana, ma che possiamo accogliere con fiducia. Pace a voi. E la fede che ha messo in moto la Maddalena e che ora sperimentano anche gli apostoli. Accogliere questa pace è un'esperienza di fede, è un'esperienza di fiducia, di questa espressione di questa presenza. Leggiamo il versetto 20.
E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Allora gioirono i discepoli, avendo visto il Signore.
Ecco, detto questo mostrò, Gesù si fa vedere, si mostra. Egli porta su di sé i segni inconfondibili di quello che era accaduto. È proprio colui che hanno ucciso sulla croce. L'Evangelista Marco mette sulla bocca dell'angelo nella tomba vuota, il crocifisso è risorto. Il crocifisso è risorto. Ecco, qui abbiamo la stessa cosa, potremmo dire, no? Attraverso questo mostrarsi e questo mostrare le mani e il fianco. Mostra quelle mani care, quelle mani che hanno fatto tanto del bene e che proprio quelle mani sono state inchiodate, no? E mostra il costato da cui è scaturito, come sappiamo, sangue ed acqua. Luca dice che Gesù mostra le mani e i piedi, Giovanni sottolinea il costato, invece, che sappiamo essere un elemento caratteristico della contemplazione del discepolo amato sotto la croce, perché appunto questo costato è il costato appunto che esprime il dono totale del Signore, il dono poi che noi diciamo in una sola immagine mettiamo insieme questa immagine del costato aperto con l'effusione dello Spirito, per dire appunto che il Signore ci ha donato il suo Spirito Santo, no? Quello che si presenta è il Signore glorificato, da cui sgorga il fiume che irriga la terra. Questa focalizzazione sulle mani e sul costato ci ricorda appunto le parole del discepolo sotto la croce, no? Che questi fatti sono veri e che da lì viene l'efficacia salvifica per tutti i popoli, per tutti i tempi, no? Ecco, questo vedere le mani e il fianco porta al pieno immediato riconoscimento del risorto. Mentre gli altri evangelisti ricordano i dubbi, le perplessità di alcuni di fronte alla manifestazione, appunto al farsi vedere di Gesù, per Giovanni non ci sono riserve, c'è un'immediata fiducia nel fatto che si tratti del Signore risorto. Significa vedere il risorto glorificato nella pienezza della fede. Questo non significa che Giovanni non affronti il tema del dubbio, appunto, però, come sappiamo, lo affronterà mettendo in scena l'incontro con Tommaso, appunto, che vedremo la prossima volta, no? Ancora anche qui ritroviamo il compimento delle promesse. le promesse di Gesù nei discorsi dopo la cena. Sempre capitolo 14, continuiamo a citare questi versetti tra 18 e 28, più o meno questa decina di versetti, quindi qui è il versetto 19, in cui Gesù diceva ai discepoli riuniti intorno a lui: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Molto bella questa cosa, no? Gesù che si fa vedere è colui che ci permette di vivere. Vi ricordate che anche a Marta, nell'episodio di Lazzaro, diceva: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi credere, morire e vivere sono insieme. E chi vive e crede in me non morirà in eterno. Questa sorta di triangolazione, se vogliamo dire così, tra queste tre dimensioni: vedere, credere e vivere, che sono messe in collegamento tra di loro, no? E ancora al versetto 20: in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Ecco, l'incontro con il risorto, il riconoscimento del risorto, non è semplicemente: che bella cosa, Signore, tu sei risorto, come siamo contenti che sei risorto. No, è fare esperienza di qualcosa che mi coinvolge personalmente, mi attira all'interno di questa relazione, mi fa entrare dentro questo rapporto con Lui.
Riprendiamo dalla lettura del versetto 21. Allora disse loro Gesù: di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Abbiamo visto che il Signore si è fatto riconoscere, ma l'incontro non si compie in questo riconoscimento. A questo primo fondamentale momento, intenso e personalissimo, segue subito l'invio. Anzi, come già con la Maddalena, esso è occasione di una nuova e più chiara definitiva missione. Riconoscendo il Signore, i discepoli anticipano la visione celeste della gloria, ma vengono anche ricondotti alla condizione terrena della missione proprio grazie all'ascolto della parola. Il tempo è compiuto, ma c'è ancora da fare. I discepoli devono lasciare che il dono di Dio trasformi ogni fibra della propria vita, le fibre più profonde dell'esistenza e le fibre più profonde del mondo stesso, in cui dovranno dispiegarsi le ricchezze del presente contenute nel risorto. E Gesù rinnova il dono della pace. L'aveva appena detto nel versetto precedente e già lo ripete. Perché? Beh, forse perché non ci crediamo, non ci fidiamo, non vediamo questa pace del risorto nella nostra vita. Eppure da qui scaturisce non solo il proprio benessere, ma il motivo stesso della missione. Se siete animati dalla pace, potete essere mandati come me. È questa attitudine interiore stabile che alimenta la missione, sempre imponderabile e sempre una sorta di innovazione continua. La Chiesa in uscita, come vuole Papa Francesco, è tale nella misura in cui è fondata nella pace del risorto. E questo vale a tutti i livelli, a livello universale, locale, ma anche a livello personale. La mia missione si espande, si esplica nella misura in cui io sono fondato nella pace del risorto.
Ecco, Gesù l'aveva già detto ai discepoli che sarebbero diventati suoi testimoni e che avrebbero fatto opere, le stesse sue opere, anzi addirittura di maggiori. Ricordate nel capitolo 14, al versetto 12, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Capitolo 14, versetto 12. L'investitura dei discepoli presupponeva proprio questo ritorno di Gesù presso il Padre, e allora adesso questa investitura può avere luogo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Come il Padre. Non è una semplice comparazione, ma vuole mostrare un'intrinseca continuità, una sorta di partecipazione all'unica missione di Cristo. La stessa missione che Gesù ha ricevuto dal Padre, ora è affidata ai discepoli, mandati come lui. Anche qui, come avevamo detto nel capitolo 13, si potrebbe opportunamente tradurre per il fatto che il Padre mi ha mandato, così anch'io mando voi. Non semplicemente una comparazione, ma appunto, come dicevamo, una bella continuità. Inoltre il verbo apostello, che poi è il verbo da cui viene la parola apostolo in italiano, non è all'auristo ma al perfetto, cioè connota cioè un'azione durativa, la missione continua nei suoi discepoli di tutti i tempi. Non si tratta solo dell'invio apostolico dei dodici, ma dei discepoli in generale, presenti e futuri, fino alla fine del tempo della Chiesa. E questo implica che Gesù sarà sempre con loro. Essi non saranno mai da soli fino al compimento di questa missione. Voi siete sempre con me, siete in me, fate lo stesso di ciò che io ho fatto, restando legati a me, come io, appunto, allo stesso modo del Signore con il Padre. Vediamo il versetto 22. Detto questo, alitò su di loro e disse: accogliete lo Spirito. Il gesto di Gesù rimanda con forza al gesto primordiale della creazione. Il verbo alitare è usato solo qui nel Nuovo Testamento e corrisponde al verbo scelto dai 70 per tradurre l'azione di Dio che crea l'uomo in Genesi 2:7. Ricordiamo, Dio plasmò l'Adamo, polvere del suolo, alitò nelle sue narici un alito di vita. Ecco, questo alitò è lo stesso verbo utilizzato qui dall'Evangelista Giovanni. E nel libro della Sapienza si utilizza ancora una volta questo termine: il creatore ha alitato nell'essere umano un soffio che lo fa vivere, sempre in greco. Scegliendolo, Giovanni ci parla della nuova creazione. L'azione di Gesù è una creazione nuova e definitiva. Il Signore alita come Adonai nella creazione. Il glorificato comunica lo Spirito che fa rinascere l'essere umano. Soffia, alita su di loro ciò che era stato già emesso sulla croce, lo Spirito dato ai credenti. Anche qui possiamo fare riferimento ai discorsi dopo la cena. Lo Spirito promesso è ora non solo effuso, ma donato esplicitamente e in maniera specifica ai discepoli, perché sia proprio lo Spirito ad alimentare la loro missione. Diceva Gesù nei discorsi dopo la cena: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome è Lui che vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto.
questo verbo, accogliete lo Spirito Santo, ci possiamo chiedere che cos'è, cosa indica, un ordine, una richiesta? Ecco, potremmo dire che è prima di tutto un fatto. È una sorta di condizione che avviene per coloro che fanno esperienza del Signore risorto. Chi accoglie questo Spirito vive come Lui. E d'altra parte è anche vero che non può vivere come Lui se non chi accoglie questo Spirito. Da questo si riconoscono i Suoi discepoli, da chi vive come creatura nuova nello Spirito. Ma questo fatto è anche una preghiera, potremmo dire così. Una preghiera che Gesù ci rivolge, rivolge ai Suoi discepoli. Accogli il mio Spirito, diventa come me, perché hai riconosciuto di essere amato come me. Questa è la sorgente d'acqua viva che scaturisce da chi si è abbeverato alla fondamentale, primaria sorgente d'acqua viva che è il costato aperto del Signore Gesù, qui espresso nel soffiare, alitare su di loro. Versetto 23. A chi rimetterete peccati saranno rimossi, saranno loro rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ecco, potremmo dire che questo tema dello spirito, che rischia di essere un po' generale, un po' vago, viene specificato dalla dinamica della misericordia. Della misericordia e del perdono. Che cosa vuol dire ricevere lo Spirito? Vuol dire entrare in una dinamica di riconciliazione con se stessi, con i fratelli, con il mondo e con Dio. Sappiamo che questo tema della riconciliazione, della misericordia, del perdono è centrale in tutta la rivelazione biblica. E certamente è fondamentale della comprensione della parola di Gesù. Citiamo soltanto, in maniera eminente, la grande parabola del Padre misericordioso di Luca, che non ha bisogno dei nostri commenti in questa situazione, per dire che se anche sparisse tutto il Vangelo di Luca, o se sparissero tutti i Vangeli, questa sola pagina sarebbe sufficiente a ricostruire l'essenza di questi testi. E anche nel Vangelo di Matteo ritornano queste argomentazioni come centrali, e addirittura Matteo, in questo caso, ha un testo molto simile a questo versetto 23 di Giovanni. Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Siamo nel capitolo 18, al versetto 18. E sappiamo che questo capitolo 18 è il capitolo che riguarda la vita comunitaria. La perfezione della vita della comunità non risiede nella capacità di non litigare e di vivere sempre nella pace, nella serenità. La perfezione, che pure è un tema molto caro a Matteo, sta proprio nella capacità gioiosa di esercitare la misericordia. Non a caso il capitolo 18 di Matteo si chiude con la famosa parabola del servo spietato che non è capace di perdonare un piccolo debito mentre a lui è stato perdonato un debito molto molto grande, molto molto abbondante. Quindi che vuol dire ricevere lo Spirito? Che vuol dire esercitare, vivere la missione di Gesù? Vuol dire fondamentalmente vivere di misericordia. La formulazione sia in positivo sia in negativo a chi rimetterete saranno rimessi, a chi non rimetterete non saranno rimessi, non significa l'arbitrio secondo il quale si può capricciosamente, o ancora peggio, violentemente arrogarsi il diritto di condannare qualcuno perché siamo stati autorizzati da Gesù, ma è un'espressione tipicamente semitica per indicare la totalità, cioè vuol dire sempre. Sempre, comunque, siamo invitati ad essere misericordiosi come Lui. Il modo passivo del verbo, saranno rimessi, non saranno rimessi, ci dice che non sono i discepoli gli autori del perdono, ma Dio stesso. E il tempo perfetto ci parla di un perdono che avviene nel corso di tutta la storia. Ma questo perdono, che è appannaggio di Dio, che è appunto caratteristica fondamentale dello Spirito, potremmo dire, ebbene, in questo perdono Dio, Gesù vuole coinvolgere i Suoi, vuole che anche noi partecipiamo di questo bellissimo processo, di un processo che praticamente potremmo dire un processo di divinizzazione, sia di chi lo dà, il perdono, sia di chi lo riceve. È come se Lui ci dicesse con questa formula: stai attento che hai nelle tue mani un potere enorme, esercitalo sempre per la vita e non per la morte. E questo a livello personale, appunto, ma anche a livello comunitario ed ecclesiale. Giovanni ha messo in luce la possibilità dell'infedeltà e del fallimento. Ricordiamo che, appunto, ancora nei discorsi dopo la cena, Gesù pregava perché il Padre custodisse i discepoli dal maligno. E l'obiettivo di queste parole non è quello di custodire alcuni, salvare alcuni e condannare altri, no? Ma dimostrare che nella comunità i discepoli stessi del Signore sono sempre minacciati dal maligno. Possono sempre cadere, quindi tutti avremo sempre bisogno del perdono e della misericordia sino alla fine. Ecco, stare in questa prospettiva allarga il cuore dei discepoli, li rende più simili al cuore di Gesù e permette loro di respirare appieno lo spirito del risorto. I veri e santissimi effetti del risorto sono coloro che vivono riconciliati e danno testimonianza della riconciliazione. Questo non solo nei conflitti o nelle offese, ma anche nei confronti di quelle fatiche della vita, di quelle difficoltà ad trovare senso, ad affrontare le problematiche che possono avvenire, per esempio nelle persone che stanno male o di chi non riesce a dare un senso alla propria esistenza. Anche questi sono luoghi bisognosi di riconciliazione e di pacificazione. La comunità cristiana è il luogo dove ciascuno può trovare questa occasione per rifondare nella misericordia la propria esistenza.